8 mesi da quando ci siamo lasciati l'ultima volta. Io sono scappato praticamente, anche da mia moglie, perché mia moglie è rimasta per un'altra settimana. Io sono dovuto scappare il 2 dicembre, perché il 3 dicembre avevo questo incarico preso di questo lavoro che attualmente svolgo. E così la mia vita, di conseguenza la nostra vita, quella della mia famiglia, è una vita fatta a spezzoni, a periodi. Non si capisce da dove inizia, dove finisce. Dicevo prima con Vladimiro, loro hanno una caratteristica che sono senza fissa dimora, nel senso che non stanno stabilmente in un solo luogo. Io praticamente sono come uno di loro. Non so dove mettere e quando mettere tenda. Anzi, per come dovrebbe essere la situazione, addirittura questa tenda dovrebbe dividersi. Ci dovrebbero essere due tende, non una per Mosè e l'altra per Elia, ma una per Roberto e un'altra per Nunzia. Io prego che questo non sia, che succeda qualcosa, perché altrimenti la situazione è abbastanza grave, ma io confido nel Signore. Faccio e prendo a piene mani quella che è stata la parola profetica di questa mattina, quella di avere fiducia e di avere fede, di confidare nell'Eterno, perché quando non ce l'aspettiamo, nel momento giusto, perché Dio è scritto anche se tarda, aspettalo, perché arriva al momento giusto, al posto giusto. Vi porgo i saluti della comunità di Castellammare. L'ho fatto domenica scorsa, lo voglio ribadire ancora adesso, che mi ha dato questa opportunità con qualche minuto in più. È una comunità, quella di Castellammare, che, per darvi qualche accenno, posso dire che sta attraversando la sua Pasqua. Anche quella comunità è di passaggio, è un passaggio, sta camminando verso una terra promessa che ancora non si vede. Però c'è, perché il Signore l'ha promesso. E magari ci saranno anche lì dei Giosuè, dei Caleb, ci sarà anche lì un Davide che prenderà in mano le sorti di questa comunità. Però per il momento è una comunità particolare, fatta per una certa parte di giovani ottantenni. E quindi è una comunità che va verso una transizione. Alcuni di questi ottantenni ci sono cari particolarmente, perché sono nostri parenti, miei e di Nunzia. E vi voglio raccontare un'esperienza che ci è successa nel momento che noi stavamo lì, in questi 8 mesi, che mi ha fatto capire proprio il passaggio. C'è un passaggio nella nostra vita. Proprio nel giorno che nasceva Giuseppe, l'11 marzo, si addormentava un mio zio, che faceva parte della comunità. Qualche settimana prima aveva compiuto 80 anni. A dire cosa? Per me è stato come il Signore mi avesse voluto dire: vedi, c'è la morte ma c'è la resurrezione. C'è la morte ma c'è la vita. E la cosa strana è che i parenti non sapevano che cosa darmi, se le condoglianze e gli auguri. Da una parte mi dicevano condoglianze, dalla parte congratulazioni. Ma sono contento di essere nel vostro mezzo, perché vedo una comunità viva. Mi fa piacere vedere i vostri sguardi, i vostri visi, perché 9 anni non si buttano al vento, vero? Si è dato poco, ho ricevuto tanto. Non lo dico per falsa modestia, ma perché la realtà, ognuno di noi ha un poco, però se ognuno di noi prende quel poco del fratello, della sorella, alla fine è una somma, è un deposito, è una ricchezza che noi abbiamo. Io ho dato quello che ho dato, ma ho appreso molto, un bagaglio che mi porto appresso, di esperienze, passare attraverso situazioni che mi sono capitate qui, di gioie, qualche dolore, ma che fanno parte mia, della mia famiglia, e che anche se volessi dimenticare, non lo posso, perché la mente ha registrato e non annulla quello che è stato i giorni che abbiamo vissuto insieme. Vedo anche crescere i pargoletti, qualcuno è sulla scala lì, altri l'ho visti con una statura maggiore. E mi fa piacere, vuol dire che è una comunità che cresce. Ho visto anche dei volti nuovi. Questo significa che è una comunità che testimonia. C'è anche qualche capello bianco, segno di saggezza. Qualcuno vorrebbe averli. Segno di accontentarsi di quello che siamo, perché ognuno di noi è un originale, fatto con la mano del Signore. E ringraziamo il Signore per come ci ha fatti. Io da qualche tempo avevo una parola in mente, l'ho detta anche a Castellammare, ma la voglio ribadire qui e sono incoraggiato anche perché ho sentito questa parola profetica che mi ha aperto la strada, quella del confidare nel Signore, quello di avere fiducia in Dio, in ogni momento della nostra vita, non solo quando siamo al settimo cielo, ma anche quando per giorni non si vede né sola né luna. È forse proprio in quel momento che noi dobbiamo aggrapparci alla parola del Signore. Egli ha detto, non ci lascia e non ci abbandona. Per un certo verso, domenica scorsa, durante la Santa Cena, ho anticipato un po' il tema di questo messaggio. C'è una frase che è al centro. Non temere. Prima della Santa Cena, domenica scorsa, è stato cantato quest'inno che mi ha spronato a dire qualcosa, ma voglio ribadire e voglio ampliare questo concetto. Non temere. Si dice che nella parola di Dio è scritta per ogni giorno dell'anno e anche qualcuno in più. Quindi vale anche per i giorni bisestili. Perché non temere? Vi è una parola che voglio leggervi e traggo dal secondo libro dei Re, al capitolo 6. Momento in cui Eliseo apre gli occhi al suo servo e gli fa vedere cose che non si vedono, ma al momento stesso dice non temere. Al capitolo 6, dal versetto 8, è scritto: mentre il re di Siria era in guerra contro Israele, consultandosi con i suoi servi disse: il mio accampamento sarà nel tal posto. Allora l'uomo di Dio mandò a dire al re di Israele: guardati dal trascurare quel tal luogo, perché vi stanno scendendo i siri. Perciò il re di Israele mandò gente verso il luogo che l'uomo di Dio gli aveva indicato e di cui l'aveva messo in guardia. Così egli mantenne in quel luogo vigilanza, e ciò avvenne non una o due volte soltanto. Molto turbato il cuor suo per questa cosa, il re di Siria convocò i suoi servi e disse loro: non sapete dirmi chi di voi parteggia per il re di Israele? Uno dei suoi servi rispose: nessuno, mio signore, ma Eliseo, il profeta che è in Israele, fa sapere al re di Israele perfino le parole che tu dici nella camera da letto. Allora il re disse: andate a vedere dove si trova, perché lo possa mandare a prendere. Gli fu riferito: ecco, si trova a Dotan. Così il re vi mandò cavalli, carri e un grande esercito. Essi giunsero di notte e circondarono la città. L'indomani il servo dell'uomo di Dio si alzò al mattino presto e uscì, ed ecco la città era circondata da un esercito con cavalli e cavalieri. Allora il servo gli disse: ah, cosa faremo, mio signore? Egli rispose: non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. Poi Eliseo pregò e disse: o Eterno, ti prego, apri i suoi occhi, perché possa vedere. L'Eterno allora aperse gli occhi del giovane e vide, e questi vide. Ed ecco, il monte era pieno di cavalli, di carri di fuoco, tutto attorno ad Eliseo. Come si riscendevano verso Eliseo, questi pregò l'Eterno e disse: ti prego, colpisci questa gente di cecità. Ed egli li accecò, secondo la parola di Eliseo. Allora Eliseo disse loro: Non è questa la strada, non è questa la città. Seguitemi e vi condurrò dall'uomo che cercate. E li condusse alla città di Samaria. Quando giunsero a Samaria, Eliseo disse: «O Eterno, apri loro gli occhi perché vedano». L'Eterno aperse gli occhi loro ed essi videro, ed ecco, si trovarono dentro Samaria. Quando il re di Israele li vide, disse ad Eliseo: «Padre mio, li devo uccidere? Li devo uccidere?» Egli rispose: «Non ucciderli. Uccideresti forse quelli che hai fatto prigionieri con la tua spada e col tuo arco? Metti davanti a loro pane ed acqua, affinché mangiano e bevano e poi ritornino nel loro signore». Allora egli preparò per loro un grande banchetto. Dopo che ebbero mangiato e bevuto, li congedò, ed essi ritornarono dal loro signore. Così le bande dei Siri non vennero più a fare incursione nel territorio di Israele per un certo tempo. Bello è questa storia, e bello è anche il finale di questa guerra.